che andiamo un minuto dopo le 9. Fa caldino, c'è il sole, una bella
si
giornata.
Sta bene.
E siamo a San Donato Milanese. Buona giornata. Vabbè, Luca Perina, c'era Giulio che stava regolando tutti i livellini, così gli ho detto: Luca, non mi sento. Ho detto, Giulio, non mi sento, aveva l'aria di dire: non ti senti bene? No, non mi sento. Però vabbè, anche sentirsi bene poi è tutta una storia.
È il bello di Falla con noi.
Dici?
Sì.
E infatti è Falla con noi, Falla con noi, benvenuti. Ogni mercoledì, alla fine del mese, noi andiamo in giro, facciamo il giretto. È così, perché tu sei piemontese, che ne sai
me,
chi è
a
così?
A me non esce così il giretto.
Ma invece noi facciamo il giretto, perché primavera scorsa avevamo fatto un tour in giro per tutte le province della Lombardia. Poi là, per il palinsesto di quest'anno, la direttrice Ghidini, astuta, ha detto: ma stiamo nella grande Milano, e quindi si fa il giretto. E quindi questa mattina San Donato Milanese. Nello specifico, Luca Perena alla libreria.
Alla libreria Kitax.
Che significa?
Adesso ce lo siamo fatto dire prima, ma.
Bruna,
adesso...
che significa?
Guarda. Devi ripetere, mi sa.
Pronto?
Adesso
eccoci.
Adesso ti senti?
Sì.
Ma anch'io adesso mi sento.
Perché io non mi sento?
Ti senti bene?
Sì, mi sento bene.
Ma non ti senti?
Non mi sento.
Adesso lo diciamo a Giulio che non lo so, che fa qualcosa e ti sistema. Io mi sento adesso, mi è esploso dentro tutta la vita che non avevo, anche te Luca. Giulio, ci hai fatto una pozione magica, c'è qualcosa che ci rimbomba tutto dentro. Vabbè, che significa, Bruna?
Guarda.
Così.
Guarda.
Mira, in greco.
In greco.
Oh, ok. E come mai?
Allora, la nostra nonna, parlo al plurale perché siamo io e mia sorella che gestiamo questo minuscolo posto. La nostra nonna era greca, la mamma parlava perfettamente il greco. E ogni volta che ci voleva indicare qualcosa di strano, diceva Kitaxe, Kitaxe.
E quindi con la libreria vi è venuta in mente.
E certo, perché più strano di così aprire in un momento in cui tutte chiudono, abbi pazienza.
E ci sono anche altri modi di dire quando uno fa una roba del genere, Siamo in via della libertà al numero
10.
Che cominciamo subito col dire che mi viene difficile, siamo nel centro di San Donato, perché adesso la dico brutale, tanto mi sa che me ne inimico molti. Non, c'è un centro di San Donato. È tutto un po' centro.
No, è tutto un po' periferia.
È tutto un po' non centro.
Esatto.
Io so solo per quello che vale, che per uno che arriva da Milano, diciamo, appena ti dicono gira per San Donato, sei praticamente già lì. Ecco, poi non so geograficamente come valga l'indicazione, però...
Guarda, io arrivando sono riuscito a sbagliare strada anche, però sì, nel senso, siamo veramente a pochi chilometri da Milano città ancora.
Ma perché
sì,
tu non
comunque...
sei abituato a fare il giretto intorno a Milano, è questo il problema Luca?
No, è vero.
Comunque nello specifico, per il piccolo riepilogo, noi siamo qui per tutta la giornata, il tour Falla con noi di Radio Popolare, ogni giorno ultimo mercoledì del mese andiamo un po' in giro, oggi siamo a San Donato Milanese, trasmettiamo tutto il giorno, da adesso fino alle 19, alla libreria Kitaxe, che per chi se lo chiedesse o se lo chiederà vuol dire...
Guarda!
Ecco! e poi entra, libreria, locale unico. Lei ha detto piccola libreria, in effetti è piccola, cioè vetrina
piccola.
Diciamo che la libreria si sviluppa per il lungo, per la stessa larghezza di una vetrina.
Esatto. Mm.
Fino alle 11:30 a noi, io, Massimo e Luca, e poi dopo le 11:30 la programmazione, diciamo, che sostituisce la programmazione abituale di Radio Popolare, quindi non c'è tutto scorre, non c'è neanche le Liguori, non c'è neanche A come ogni giorno. A
sì,
come ogni giorno.
Oggi, oggi forse era l'Asia.
Niente, invece no, San Donato. Dopo le 11:30 però palinsesto con Ira Rubini e Calte, poi si prosegue insomma nel corso della giornata con l'Armadillo, e poi c'è ovviamente tutta la programmazione abituale da Elisa Gracci e poi i Poveri Mabelli, vanno avanti fino alle,
fino
19.
Alle 19.
Bruna, questa è zona di passaggio abituale, zona di parcheggio e zona di...
Sì. Diciamo che comunque la via principale di San Donato è, c'è una scuola vicino, una scuola elementare vicino, quindi grande passaggio, siamo in mezzo fra un panettiere e un lattaio, direi i bisogni primari ci sono.
Esatto, no? Pane, latte e libri,
esatto,
cioè, c'è tutto.
Esatto.
Da quanti anni ci siete?
Noi da pochissimi, da 3 anni, 4 anni quest'anno.
Proprio nel pieno del boom economico avete deciso l'apertura.
Durante,
giusto?
La pandemia. Ma c'è una ragione ben precisa.
Che? Ah, non volevate stare in casa.
Anche. La ragione è che il vecchio libraio, che era, questo era un negozio storico, 30 anni, insomma, è andato in pensione. Nessuno voleva rilevare questo posto. Giustamente, perché ormai aprire le librerie è antieconomico, lo sappiamo. E io in quel periodo sarei diventata nonna, e pensare di crescere una bambina in una città senza una libreria mi pareva una cosa impossibile.
Perché non c'è un pianone di librerie?
Zero.
Ah, zero, siete
l'unica. Era l'unica libreria, quindi andava in chiusura e non ci sarebbe stata una libreria a San Donato.
Vabbè, adesso mi hai detto era al passato, perché adesso a quante siamo arrivate?
Di che cosa?
Di librerie.
Zero, la nostra.
Ancora?
Una.
Era zero e...
Era una e ancora una.
Vabbè, allora sì, pane, latte e libri, cioè beni essenzialissimi proprio in questo.
Meno
passato.
Male che hanno fatto questa, insomma, non
follia.
So se la chiamate follia.
Follia. Follia.
Sì.
Follia.
Ok, si può dire.
Follia.
Vabbè, ma allora è per quello che... Perché io ho visto un po' un assembramento di libri, no? Che al momento, cioè appena entri dici, aspetta, che libri si vendono qua? Perché sono di tanti tipi, e adesso capisco perché sono,
certo,
di tanti tipi. L'unica libreria di San Donato.
Però alle tue spalle c'è uno spazio per bambini, vedi, molto ampio.
Ho visto
ampio,
anche quello.
Quasi più ampio di tutto il resto.
Ma infatti dicevo che il primo libro che ho incocciato con la vista è Il coniglietto alla bua. Poi ho alzato gli occhi e c'era Il piccolo principe. Ho detto, ah, ecco. Poi mi sono...
Non
li dico i titoli che ho visto. Ma diciamo un assembramento, no? Che andava dal coniglietto che ha la bua a chi fa la bua agli altri di solito. Cioè, tutta una cosa, un mischio. È lì che mi sono chiesto, aspetta, ma che tipo di libri vende? Adesso ho capito quasi tutto nel limite delle mie possibilità. Sono le 9:10, falla con noi, andiamo con un brano, Luca.
Andiamo con un brano.
Ma sì, andiamo con un brano che intanto ci sta sempre bene, perché lui è Billy Bragg. Allora, sempre che le nostre orecchie sopravvivano, il che non è detto, perché Giulio questa mattina, missi tecnico Giulio, mi sembra veramente agguerrito nei nostri confronti. Billy Bragg, poi rientriamo e... Ma di cosa vuoi parlare? A San Donato, quando arrivi il giorno dopo tutto il casino della inchiesta esplorativa, dell'indagine esplorativa aperta dalla magistratura a Milano sullo stadio Meazza?
Di stadio che non c'è.
Va là, va là, va là.
We set off to join the picket lines. but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Oh, tutta fino all'ultima goccia, eh. Tu non lo sai perché ti hai tolto le cuffie, Luca Barena, perché qui a trasmettere dalle librerie in giro, falla con noi, non è come dirlo, eh. Cioè non è che sei in uno studio che dici io sono lì con le mie cuffie, faccio i miei ragionamenti, i miei pensieri, no, tu sei lì con le cuffie e fai i tuoi ragionamenti, poi alzi gli occhi e ci sono più o meno 7, 8, 9 persone che ti stanno parlando, girano, tu non lo sì. sai, cioè tu non l'hai capito perché c'hai sulle cuffie, ma loro ti parlano e aspettano un cenno di risposta.
Si stanno rivolgendo a te, non...
A te, e allora tu ti togli la cuffia con un orecchio, almeno dici sì, e lui ti dice no, infatti, quindi, e mentre tu tenti di capire cosa ha detto lui, ci sono gli altri quattro che ti dicono, e infatti...
E nel frattempo Billy Bragg finisce però.
E nel frattempo Billy Bragg ha fatto 5, 4, 3, 2, 1 e tu eri ancora lontano dal microfono, capito? Allora, dicevamo, curiosamente, cioè, mi ha detto, ma no, giusto, andiamo a San Donato. L'altro giorno è successo il patatrack, insomma.
In realtà è il milionesimo capitolo di una storia molto lunga.
Io tutto scuola l'ho titolato Stadio d'assedio per il sindaco, perché, cioè, come dire, no, non gli mancano le questioni. Allora, però, lì è successo questo, a Milano. Poi vi ho detto andiamo a San Donato Milanese. San Donato Milanese è uno dei luoghi tenuti nella faretra dalle squadre Milan e Inter che dicevano e allora noi ce lo costiamo là il nostro stadio.
Sì, diciamo l'opzione 2, brutto dirlo, però l'opzione 2 del Milan che appunto già da più di un anno ha iniziato a mettere gli occhi e le mani su un'area di San Donato Milanese dicendo ma qui possiamo anche valutare di costruirlo il nostro stadio di proprietà se le cose con il Meazza non dovessero andare come loro ritengono, è una vicenda che sta andando avanti da un po' col Meazza e quindi prepariamoci dei piani B.
La qualcosa ha creato delle situazioni poi di enormi anche discussioni nei luoghi ovviamente candidati, uno era San Donato e...
Rozzano per l'Inter, mi sembra.
Nerazzurro, sì, sì, Rozzano. E grandi, ovviamente, discussioni. Poi non è uscita di scena perché poi il terreno è lì, cioè il luogo è lì. Non so bene se può definirlo il piano B, il piano 2 o il piano 3, perché poi... Cioè, bah,
no. È difficile perché insomma è un'ipotesi che insomma ha avuto poi... periodicamente dettagliata in modo più o meno preciso, però siamo nel campo ancora delle valutazioni da fare, degli atti preparatori, ecco, mettiamola così.
Allora io non so se ancora oggi si ritengano attuali nel loro nome, nel loro titolo, il comitato No Stadio San Donato, perché uno potrebbe mettere sotto, e appunto... Buongiorno, benvenuti. Ciao, no, ci guardano, è come si fa in radio, annuiscono, cioè sì. Dicevano sì, e io gli facevo la domanda e lui mi guardava come per dire, ma ti sto rispondendo, sì, infatti, però non si vedeva.
No, in radio non si vede.
Marco Menichetti e Iris Balestri, benvenuti.
Grazie.
Buongiorno.
Vale grazie. Ancora questo titolo, No Stadio, per voi?
Vale ancora perché comunque è ancora in piedi un accordo di programma che è stato cominciato tempo fa dal comune e che ha coinvolto diversi comuni della città metropolitana e dunque secondo noi finché non verrà chiuso definitivamente questo accordo di programma il rischio c'è. Poi ci conforta sapere che siamo diventati l'opzione 2, forse l'opzione 3, perché per un bel periodo siamo stati purtroppo l'opzione 1. Sembra scongiurato questo rischio, però appunto siamo ancora lì. Quindi sì, noi ancora ci siamo, ancora siamo determinati ad allontanare l'ipotesi che lo stadio possa essere costruito qui a San Donato.
Questa vicenda ovviamente poi sui giornali e nella cronaca fuori da San Donato è stata ovviamente raccontata, vissuta e gestita come dire, operazioni di interesse, appunto, tu mi dici di no lì e allora io vado là, e quindi come, adesso è brutto dirlo, ma trattative commerciali, no, in qualche modo, cioè proprio le parti che si confrontavano, dicevo, qua ovviamente delle discussioni nel singolo territorio invece si determinano e si provocano. La giunta che invece era, come dire, favorevole,
molto favorevole
a quell'ipotesi, ci dite per noi fuori dalla discussione di San Donato, dal vostro punto di vista invece del Comitato Uno Stadio, qual era il problema, qual è l'ipotesi negativa di una soluzione di quel tipo?
Sicuramente l'elemento di negoziazione c'è stato, diciamo il pensiero che noi potessimo essere un po' la carta di scambio o comunque l'elemento per tenere in scacco l'amministrazione di Milano è un elemento che c'è stato per tutto il tempo, però poi andando a vedere la realtà oggettiva, le motivazioni per cui quest'area, questo terreno non è assolutamente indicato per un manufatto di quelle dimensioni e di quelle proporzioni, l'abbiamo evidenziato in moltissime delle nostre occasioni pubbliche, c'è un problema di viabilità, c'è un problema di consumo di suolo enorme, è proprio del tutto irragionevole, c'è un tema di inquinamento, c'è un tema di vivibilità dell'area che verrebbe completamente compromessa dalla presenza di uno stadio di quelle dimensioni. Che...
Quindi era un'obiezione, diciamo, a prescindere, cioè sull'idea di una costruzione pesante, certamente, come quella di uno stadio.
Certamente.
Il terreno è ancora però sotto lo, come dire, disponibilità,
sì,
della ACI Milan.
Sì, certamente. Al momento c'è un PGT che è in vigore e che risale ad alcuni anni fa, al 2021 se non ricordo male, che stabilisce che sì, questa area deve essere destinata ad un uso sportivo, ma si trattava di opere di dimensioni totalmente diverse, cioè si parlava sì di un palazzetto ma comunque molto più piccolo, di 18.000 spettatori contro i 70-75.000 che prevedeva il Milan, ipotesi che peraltro sembra non essere più attuale perché comunque a Santa Giulia stanno costruendo un palazzetto proprio analogo e quindi non avrebbe molto senso
per i giochi invernali. Sì. Diciamo qualcosa in più di quest'area, l'area San Francesco, Marco Menichetti, perché insomma è un'area particolare. Non...
Allora, è un'area particolare perché in se stessa è piccola, non basta per contenere lo stadio, ma soprattutto le infrastrutture di cui avrebbe bisogno il Milan e i fruitori di quest'area, è inclusa fra l'autostrada e la linea ferroviaria di San Donato Milanese. E questo è uno dei grossi problemi perché lo stesso progetto preliminare prevede di trovare parcheggi un po' dappertutto, in altre aree limitrofe, quindi nel Parco Sud, ma addirittura dentro nella città di San Donato Milanese. E già questo diventerebbe un grossissimo problema. È a fianco a Chiaravalle, per cui al di là del tema dei cittadini visto come sandonatesi, è uno spazio oggi, anzi, che era utilizzato per l'agricoltura, oggi a verde, ma lì di fianco a uno dei beni che oggi è stato candidato per essere riconosciuto come bene universale dall'UNESCO stesso, cioè c'è una delibera del Consiglio Comunale del Comune di Milano che richiede che Chiaravalle e tutto il suo intorno siano tutelati, e invece si sta ipotizzando questa grossa mega struttura. Questa è la situazione, è vicino, come abbiamo detto, alla stazione ferroviaria, oggi un po' sottoutilizzata perché non servizio Trenord, sappiamo che ha qualche problema a dare capienza a tutta una serie di esigenze, ma non è per nulla collegata quest'area alla città, cioè verrebbe tutta reinfrastrutturata, dovrebbe essere tutta reinfrastrutturata, creando veramente
e per cui realisticamente però voi, allora, sì, va detto che poi in questa situazione in cui appunto la giunta eccetera, cioè tutta la parte del favorevoli, diciamo così, a un'ipotesi anche di costruzione di stadio ha avuto ampia presenza e racconto eccetera, ed è il motivo per cui Radio Popolare di solito va sui comitati che si oppongono a qualcosa che succede, anche perché di solito c'è una
disequilibrio di forze,
insomma, asimmetria, ma inevitabile, asimmetria inevitabile di voce e di questioni. Ma cosa sperereste che succeda?
Ma noi speriamo che si entri nel merito della questione, capendo quanto determinerebbe in termini negativi questo intervento grosso sul territorio. Voi parlavate di Milan.
No, ma voglio dire, oggi la gente vi vede con la spilletta, no? Stadio,
sì, sì,
no?
Sì,
non
sì.
È che vi dice ancora?
Ancora, certo, certo. Attenzione, perché qua più che parlare di Milan, noi ci abbiamo di fronte un fondo internazionale che giustamente deve fare business.
Che è quello che è la proprietà
che
di
è la
Milan
proprietà di tutto
momento.
Del Milan. Poi anche su questo c'è la magistratura che sta ancora discutendo.
Non entriamo nel merito.
Infatti, però noi ci abbiamo di fronte non il Milan di una volta che poteva piacere.
Cioè, un'area e
noi
un
ci
fondo.
Un'area e un fondo. E questo fondo per forza di cose deve valorizzare l'intervento finanziario che ha fatto, la scommessa finanziaria che ha fatto su quest'area. Mi immagino, perché ragionerei così anch'io, che una volta ottenuta la variante, perché qui stiamo ragionando su una variazione, quindi qualcosa di non dovuto,
se
una
non
variante
faccio lo stadio,
che mi aumenta a dismisura le volumetrie, ecco, se non faccio lo stadio, oggi lo gioco come carta di pressione, se domani come sarà, perché non ci sta lo stadio, ci costruirò qualcos'altro, la venderò a qualcuno che magari mi fa il più grande data center d'Europa in questa zona. Ecco.
E lì forse, lo dico, una battuta, ma non lo è, lì forse rischierà di allargarsi il comitato, che da uno stadio magari diventerebbe no data center, nel senso che non ci sarebbe neanche il risvolto, di un'ipotesi, cioè, di arrivo di persone, perché poi uno stadio può piacere o non piacere, però insomma fa luogo di data center.
Sì. Allora, da una parte un data center, facciamo questo
esempio,
potrebbe creare qualche problema in meno in termini di intasamento, di emergenze che possono esserci e tutto, però come dite voi, mancherebbe tutta una dimensione anche sociale o di offerta di una serie di servizi che noi non riteniamo che sia quella la proposta, però ci sarebbe. Diciamo che intanto vi ringraziamo per darci da sempre la voce, ecco, e riequilibrare un pochettino, come dicevate
le
idee.
Avuto il dubbio.
A noi ci piacerebbe diventare quasi non tanto il comitato no stadio, ma un qualcosa a favore di una valorizzazione di quel territorio che non veda per forza come interlocutore un fondo che ci deve.
No, ma è per quello che ve lo chiedevo, cioè non avete avuto il dubbio e il rischio cioè la sensazione di rischiare di muovervi su questa strada, cioè che nel dire no a quell'ipotesi stadio, proprio in virtù di quello che dicevate, no? Cioè è proprietario di un fondo fa le cose per farci i soldi, cioè se no. E quindi voglio dire, no stadio vuol dire qualcosa che rischia di essere per una città, eccetera, peggio, nel senso, senza neanche una dimensione di.
Noi stiamo dicendo,
di
noi in questo momento stiamo dicendo di fermare questa procedura. La procedura che allargherebbe le possibilità volumetriche.
Chi deve fermarla questa procedura?
Assolutamente il primo interlocutore è l'amministrazione comunale, perché è l'amministrazione che si è fatta promotrice dell'accordo di programma.
Okay.
Do solo un dato, poi lascio anche la mia amica Iris con cui stiamo lavorando, ecco, il comitato sta lavorando benissimo con anime che si sono poi trovate e si sono, ecco, hanno cementato un lavoro assieme non solamente sul no, ma proprio sulla visione che potrebbe essere del futuro di quell'area e della città. Allora, quello che dicevamo è che noi quell'area lì la vogliamo valorizzare e vorremmo anche confrontarci con l'amministrazione. Noi è 2 anni e mezzo che è nata tutto questo processo. Il sindaco, l'amministrazione, non ci ha mai invitato una volta formalmente a confrontarci. Eppure abbiamo depositato petizione, firme, documenti, fatto richieste, non c'è stato un momento formale di confronto.
C'è stata anche una richiesta di referendum.
Di referendum, no? È un comitato che è nato dal basso, che ha centinaia di persone che stanno partecipando attivamente, anche versando una quota, quindi tanto per essere chiari. E non abbiamo avuto la possibilità formale di sederci una volta al tavolo e poter ufficialmente spiegare, ecco, perché magari invece aderire alla richiesta dell'UNESCO invece che continuare con...
L'ultima cosa, Iris, ci sono stati toni anche parecchio accesi. Contate che scendano adesso, non grazie a quello che succede qui, grazie a quello che si raccontava degli interessi che si stanno giocando da un'altra parte, cioè... Che forse ce lo becchiamo noi lo stadio, insomma, da qualche parte.
E non solo, perché lo spiegava ieri Roberto Maggioni, lo stadio è una parte
e i connessi
di tutto un progetto immobiliare.
Contate che si riprendano toni di confronto o no? Ci sono state punte
e questo,
alte qua,
Sì, questo è vero, ma direi che da parte nostra in realtà non c'è.
Questo lo dicono tutti,
noi un atteggiamento polemico non lo abbiamo mai avuto. È vero che di là è stato un atteggiamento di chiusura. Poi prima si diceva se tramonta lo stadio può esserci qualcosa di peggio. Francamente è difficile immaginare qualcosa di peggio per quell'area, perché qualunque cosa ci vai a costruire, sì, il consumo di suolo c'è, però i flussi di automobili che può portare una struttura di quel tipo lì difficilmente li può portare un altro tipo di costruzione, insomma.
Però noi ci siamo.
E noi invece ancora per poco, Luca, diamo la linea alle notizie.
Giornale Radio.
Grazie a tutti voi due, i nostri primi ospiti per nome. Va dai, Marco e Iris, Comitato No Stadio. La linea alle notizie di Popolare Network, e poi falla con noi qui da San Donato Milanese. Torniamo subito in onda, siamo in onda tutto il giorno.
Dalla libreria Chitaxe.
Guarda, Luca Perena, Massimo Bacchetta, dopo, fino alle 11:30. Minuti dopo le 9:30 e ricomincia con la sigla che ce la stiamo portando dietro in giro per tutta la Lombardia,
sì, dall'anno scorso.
Falla con noi, oggi siamo a San Donato Milanese, il tour di Radio Popolare, tutto il giorno trasmettiamo dalla libreria Chitax, via della Libertà, 10. Allora, volevo dirti, Luca Perena, tu ce l'hai per caso in tasca un defibrillatore? No.
Non a portata di mano.
E questo può essere scocciante. We can go through this pain. Perché mentre tu eri qua che facevi flanella con le persone, eccetera. Allora, ti racconto cosa è successo in questi 3 minuti.
Raccontiamolo.
Minuti, cos'era, no? Distacco, giornale radio, cosa diceva? Beh, ci pigliamo un attimo di pausa. Esco dalla libreria, giornata di sole, carina. Vedo che c'è il mezzo nettezza urbana che lava le strade, così dico. Scusate, ma non ho ben capito, cioè, qui cioè, le righe bianche si può parcheggiare e le righe blu e
pagamento.
E mi dicono dove l'hai messa e ha detto no, le righe bianche no, le righe bianche no, lavano le strade. Ha detto infatti l'ho messa sulle righe blu, ho detto. Ha detto, è perfetto, no, ho messo il divieto di, ho messo il disco orario, mi ha detto non serve il disco orario, devi pagare i co-. E ho detto, cavoli, allora adesso devo andare di corsa. Mi ha detto, no, ma adesso passa la macchinetta che lava le strade e quindi tu poi adesso puoi metterla sulle righe bianche.
Ah.
Però guardo il mezzuccio della nettezza urbana e dietro c'era già una coda e dico, ma quella lì è la coda che sta seguendo il camion per parcheggiare ogni posto che lava? Sì. Allora vai di corsa, bla bla bla, prendo la macchina e a posto. Sono arrivato che mancano 3 secondi. Tu adesso non hai il defibrillatore.
Ma sarebbe utile.
Può essere un piccolo problema. Si aggiunge pezzo a pezzo. Alzo lo sguardo adesso e c'è Giulio, il tecnico, che mi fa segno. Ah. E come fanno i bambini con la macchinina? Imitano Guido la macchinina col volante in mano, no?
Stesso, che... no, forse non stesso problema, ma simile.
Uguale, fa segno 2 minuti, va, ed è scappato. Luca, continuiamo questo giro del territorio. Allora, nella prima parte ci siamo guardati questa vicenda che, vista da Milano, del racconto, era tutta la vicenda che ruota attorno allo stadio, lo stadio San Siro, lo stadio Meazza e le trattative comune e squadre, dove lo costruiamo, come lo costruite, bla 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 bla, insomma sappiamo la cronaca com'è andata. San Donato è uno dei luoghi dove c'era invece la possibilità, in questo caso da parte del Milan, di dire vabbè, ma allora io non lo costruisco a Milano, lo costruisco lì a San Donato, e quindi qua, con tutte le discussioni conseguenti del caso che ci sono stati, quindi abbiamo visto un po' nella prima parte. Continuiamo il giro del territorio.
Per cosa è famosa San Donato? Immagino che per tanti e tante sia almeno entrata un pochino nelle orecchie come quartier generale dell'ENI, come sede di un esperimento anche riuscito fino a un certo punto, forse comunque, che è rimasto nella storia d'Italia, nella storia dell'industria italiana, con Metanopoli. Probabilmente è un progetto che ha pochi eguali nel mondo, forse non ne ha nessuno, chi lo sa. Ce lo facciamo un pochino spiegare che cosa doveva essere Metanopoli nelle intenzioni per San Donato, per i lavoratori dell'ENI, in quello che era il progetto di Enrico Mattei, da qualcuno che ne sa, ha studiato parecchio che cos'è Metanopoli.
Anche sapendo chi ha avuto l'idea, perché siamo a un passo dal gioco, a un passo tra il gioco di società e Rockerduke e Paperone, insomma, cioè, siamo lì in mezzo proprio. Non so chi abbia partorito l'idea di Metanopoli. Chi ha partorito l'idea della parola Metanopoli?
Intanto, buongiorno a tutti.
Andrea Anselmi, architetto, buongiorno.
Buongiorno. Il nome Metanopoli nasce con una casualità, ma non nasce subito, nasce nel 53.
Ah, ok.
Perché Metanopoli nasce nel 51, nel settembre del 51, quindi due parole per dire dove nasce Metanopoli. In verità nasce con un gesto di intuizione di Enrico Mattei, che nel 50, nel 51 pensava di edificare qualcosa di simile, però a nord di Milano, in via Papa, verso il Gallaratese, e aveva già iniziato a fare una serie di progetti per questo tipo di sviluppo, perché lì c'era tutte le industrie che stavano sviluppandosi sulla zona di Varese, Novara, cioè quindi era un'area molto importante per la ripresa industriale della città e per l'energia, perché lui trattava di questo. Improvvisamente, in primavera del 51, manda un messaggio in Corso Venezia, dove c'era la sede dell'ARNAM, e dice: da questo momento cambiamo asse, non andiamo più a nord ma andiamo a sud. a sud su San Donato, che nessuno sapeva neanche dove era San Donato, perché era una città che era di 2700 abitanti nel 51 e praticamente l'ha fatto da quattro borghi importanti che sono Triuzzo, Superiore e Inferiore, Bolgiano, Monticello, Bagnolo e Poarco.
Adesso la popolazione è tipo 10 volte in più.
Adesso sono 32.000 abitanti, fermo da circa 20 anni. Anche questo è un altro tipo di discorso.
Però ecco, 75 anni fa parlavamo di questo.
75 anni fa parlavamo di questo.
Sì, la zona sud di Milano, diciamo, si parlava della zona meno popolata, adesso sì, dividendo infatti, con la riga proprio.
Era un paese
sud.
Fortemente agreste, eccetera, eccetera. Per farla breve, la questione sta in questi termini, che Mattei, lì c'era già comunque un'entità di una cabina di trasformazione metano, perché servisse la zona sud verso Lodi e servisse la zona verso Logoredo, dove c'era un'acciaieria, Radelli, la ferrovia stessa, stazione di Logoredo, e quindi l'idea di Mattei era quella di potenziare quest'area. Ma dal 51 al 53 il potenziamento di quest'area era prettamente industriale, addirittura lui aveva inventato un'idea, si era inventato un'idea di una specie di temporaneità di lavoro, quindi le case che davano ai propri operai, ai propri impiegati, erano chiamate case alloggio, case albergo, in modo tale che uno veniva lì, lavorava per quei sei mesi, sette mesi, quello che doveva essere fatto la sua attività, e poi se ne tornava a casa.
Era quell'idea che allora accompagnava vari insediamenti industriali,
molto dinamica, molto poco consolidata. Dal 53 Mattei capisce che c'è un'esigenza sociale, un'esigenza proprio che incontra dalla gente, perché siamo sotto appena finita la guerra, molta gente cercava il posto di lavoro, ma soprattutto cercava un posto dove abitare, certo. Perché non c'era più la casa, e quindi arrivavano dal sud, arrivavano dalla Puglia, dalle Marche, dal Veneto, dal Piemonte, e questa gente qui, che ognuno si portava il suo fardello di sacrificio, di dolore, della guerra passata e vissuta, naturalmente cercava un posto di stabilità. E Mattei dice, chiamando il suo architetto, che all'epoca si chiama Mario Baciocchi, dice, da questo momento io ho un'intuizione, penso a questo luogo come se fosse qualcosa di diverso, dove ci sono accanto le case, un posto del lavoro sicuramente, ma accanto alle case anche dei servizi. E quindi comincia a dire, qui ci potrebbe essere una chiesa, lì potrebbe esserci una scuola, lì potrebbe esserci un campo sportivo. E allora Baciocchi, e dice questo alla leggenda, che poi leggenda non è, dice, ingegnere, lei facendo così mi sta descrivendo una città, questa è la città del metano, questa è Metanopoli. Da quel momento, dal 53, viene chiamata Metanopoli.
Ok, beh, allora siamo lontani da Paneropoli, no. Cioè, voglio dire. Eh?
Ma è anche questo il motivo per cui non si può definire semplicemente un quartiere Metanopoli, no? È qualcosa di molto più articolato, che ha una relazione anche un po' da descrivere con la città di San Donato.
Assolutamente. Allora, il rapporto con la città di San Donato aprirebbe un tema, un capitolo a sé stante, perché è molto complesso e molto particolare. Però la cosa significativa è che la tipologia edificatoria di Metanopoli non rientra, sebbene attinge, sebbene fa a questo tipo di, come dire, riferimento storico-culturale alle company town inglese, alle città operaie dell'Ottocento e del Novecento, che sono Crespi d'Adda, per capirci,
certo,
per fare un esempio,
esatto, sì,
oppure
sì, sì.
Olivetti con Ivrea, che Olivetti era una figura molto importante per Mattei, un punto di riferimento culturale, no? Per capire la gestione del capitale in un certo modo totalmente diverso dagli altri capitalisti che c'erano nel dopoguerra, che erano tipo Fiat, ecco, per farci capire la differenza, no? Questa situazione qua è che è difficile definire cos'è Metanopoli a livello urbanistico, perché tanto ha avuto una velocità pazzesca di realizzazione. In poco neanche 10 anni lui ha realizzato quello che ha realizzato, fino a quando il 27 ottobre del 62 è stato ammazzato al ritorno in quell'aereo famoso che è caduto su Belcapè. E da quel momento lì è cambiata tutta una logica di mentalità. Però fino al 62...
Che piccola digressione di cronaca, è stata ammazzata e la... È la formula, come dire, sintetica finale di un'inchiesta che non ha mai avuto poi formalmente,
ma
come
diciamo
dire,
che l'ultima
definizione.
Sì, diciamo che l'hanno definito nell'ultimo, proprio un paio d'anni fa, 3 anni fa, mi pare che c'è stata la certezza giuridica. giuridica che è stato un attentato. Sì, non si sa chi ha guidato questo attentato e chi ha messo a bomba. Però diciamo che non è stato un incidente e non è morto di raffreddore, mettiamoci così.
No, no, no.
Poi dopo tutto l'aereo questo apre tutto un altro discorso, un altro capitolo, anche quello che non è meglio non toccare, nel senso che sarebbe una cosa lunghissima. Però quello che mi preme sottolineare è che a livello culturale molti hanno cercato di definire sia le università che anche degli studi cos'era Metanopoli sotto l'aspetto urbanistico, ma nessuno è riuscito ancora, perché stanno studiandolo ancora Metanopoli, a dargli una giusta categoria urbanistica, nel senso che ha quella cosa ma anche un'altra cosa, cioè ha tanti aspetti, tante sfaccettature che mette in discussione o mette in contrasto con la col precedente affermazione. Quindi è una città operaia? Sì, potrebbe essere una città, certo c'è un rapporto abitante il mondo del lavoro, ma non è così soltanto. È una città imprenditoriale del capitalismo? Sì, certo, anche questo, perché il fatto stesso di essere un'unica proprietà, per esempio una caratteristica unica che c'è nel territorio nazionale ma anche europeo di questi tipi di quartiere, che per esempio i giardini, il verde e senza recinzioni, e questo era possibile soltanto perché era un'unica proprietà ed era gestita da un'attività tipicamente aziendale per la cura, la manutenzione, la sicurezza, cioè era una città nello Stato. Ecco, cioè, ci sono tutti questi aspetti. Io ho trovato dei libri nella università anche tedesche e francesi che tra la raccolta di esperienze di quartieri operai o quartieri del Novecento, no, con caratteristiche, quello italiano viene citato Metanopoli addirittura. Cioè viene tralasciato Schio, Crespi, Olivetti da Ivrea, cioè anche importante, come dire, urbanisticamente parlando, perché questa ha una caratteristica unica, ha una serie di aspetti e sfaccettature che la rende ancora da studiare.
C'è da dire, no, come digressione, che può piacere o non piacere, ma fa abbastanza impressione oggi sentire nominare personaggi come Mattei, Olivetti, eccetera. Cioè, è, come dire, gente che quantomeno un'idea di futuro e di orizzonte se l'era dato e lo praticava, no? Con tutte le conseguenze del caso. E sentita oggi, devo dire, dove l'orizzonte sembra chiuso all'oggi costante, fa decisamente impressione. C'è però anche un'altra cosa, cioè, che ne so, Crespi d'Adda, poi uno oggi la può andare a guardare, e siamo nell'ambito dell'archeologia industriale, che Metanopoli, poi il progetto, come dire, Eni, cioè il sogno di Mattei si sviluppa in un altro modo e il luogo rimane. Che luogo è adesso?
Questa è una bella domanda. Che luogo è adesso? Adesso è un luogo particolare, perché la fatica di Mattei, l'idea di Mattei era quella di aver intuito che si doveva ricompattare il senso dell'appartenenza, no? Di un popolo, perché la devastazione dalla guerra ha fatto sì che uno non si fidasse più dell'altro, del vicino di casa, no? E quindi ognuno avvicinava con le proprie tradizioni, quindi è stato un amalgama, veramente un tentativo di amalgamare questa realtà. E lui ha usato due aspetti importanti. Uno era il lavoro. Tutti lavoravano in un unico ambito, in un unico progetto. Eni nasce, Eni nel 53 nasce, prima era SNAM naturalmente, no? Come società, nasce come desiderio di ricominciare, no? Di riformulare le cose, certo con i tempi, con le modalità, con l'intuizione che aveva quest'uomo, che per me era un corsaro, non era certamente un santo e non era certamente un pirata, però era un corsaro nel senso che aveva chiaro l'idea che innanzitutto c'era un bene comune. Io ho identificato...
Cioè l'idea era quella dell'amalgama attorno alla produzione,
esatto,
diciamo, no?
Ecco, da una parte sì, dall'altra io ho identificato questo mi sono permesso di dare una denominazione nella chiesa di Santa Barbara. La chiesa di Santa Barbara non è la classica chiesa dei tanti borghi italiani, che ne abbiamo centinaia, forse migliaia, bellissime. La chiesa di Santa Barbara è stata voluta da Mattei in una certa maniera. Innanzitutto è stata voluta, inaugurata nel 55, 3 dicembre del 55. Voluta nel 54, quindi nel momento in cui cambia la sua cultura della città, no? E prima di ogni altra cosa, no? Quindi addirittura prima del primo palazzo uffici, che è arrivato a inaugurarsi nel 57.
Il coagulante, insomma.
Il palazzo uffici numero uno, che viene chiamato il Castello di Vetro, che è un'opera d'arte di architettura bellissima, Nizzoli e Olivieri, uomini che arrivavano da Olivetti, perché Olivetti ha suggerito a Mattei più di un architetto importante, no? per gestire la bellezza della sua città che stava crescendo. Bene, questa chiesa non ha soltanto l'aspetto di carattere, come dire, religioso, è evidente, no? Ma si trova come cerniera tra il mondo del lavoro sulla via Emilia e il mondo dell'abitare che si trova dall'altra parte, ma soprattutto arriva prima dei servizi, della scuola, dei centri commerciali e di alcune case addirittura. Questo perché? Perché quello era il luogo in cui la gente si poteva ritrovare, poteva condividere le cose che li riguardavano, come un battesimo, la morte di un caro, un matrimonio di una figlia. No?
Il coagulante.
E la cosa interessante, a parte l'arte, che aprirebbe un altro argomento, perché quella chiesa lì contiene delle opere d'arte moderna uniche, nazionali, nel senso che ci sono,
e questo vale come consiglio alle persone,
questo vale
che ci
come consiglio e tenete visita. Presente che esiste è il secondo mosaico d'Europa più grande d'arte moderna, e soprattutto ha un soffitto decorato dai fratelli Cascella che sono 450 metri, e non c'è in Italia ma neanche in Europa per tutta diciamo così dal 700, alla fine del 700 a oggi non c'è una chiesa che parla questo. Bisogna andare per vedere quei soffitti lì, bisogna andare nel barocco, bisogna andare nel medioevo a vedere.
Uscendo
ma detto questo, scusa, finivo subito. Questa chiesa ha una cosa che è incredibile, ha delle lapidi. Allora, le chiese che hanno vecchi, le lapidi è una cosa normale, perché parlano dei re, dei vescovi,
di Pantheon.
Esatto, ma in quel caso lì invece ha delle lapidi che raccontano del sacrificio, della morte di alcuni uomini di Eni che si sono trovati o uccisi per un terremoto a Gadir, 29 febbraio del 1960, oppure uccisi durante un atto di guerriglia nel Biafra con la Nigeria, dove sono morti in 15.
Cioè, c'era proprio un progetto fondativo.
Quindi c'è questa, raccontare la storia che quel dolore di quella gente che fino a ieri ha lavorato con me e che il suo bambino ha giocato a palla col mio bambino o è andato a scuola o ha visto, no? E quella faccia, quel nome lì per me era qualcuno, era qualcosa, averlo nella lapide era come dire che quel sacrificio, che quella storia era mia, e non era solo la tua storia, è la nostra storia, è la mia storia, e si è fermata, come dire, un'identità di appartenenza.
E com'era viverci proprio, abitarci a Metanopoli? Adesso non so se tu ci hai vissuto direttamente.
Sì, io sono nato a Metanopoli, io sono del 58, quindi diciamo Metanopoli era già realizzato in sé. Poi la mia gioventù, tra l'altro mio papà, che un minimo di cosa personale ve la posso dire, nel 51 quando c'è stato a settembre il primo rilievo dell'aria, il giovanotto, uno dei tre giovanotti che era venuto giù a San Donato per misurare questo rilievo dell'aria del primo lotto di terreno di Eni è stato mio papà, per questo che conosco tutta la questione. Io sono nato qua nel 58, ma l'effetto era quello di avere qualcosa di unico, di straordinario, cioè qual era la città che aveva le case con un riscaldamento, dove c'era una tipologia edilizia molto, anche se operaia, anche se povera, no, ma era molto precisa, molto dignitosa, molto bella, quel soggiorno, la cucina, le due camere, un bagno, cioè dentro un contesto dove c'erano tutti i servizi. Qual era la città a Milano? Non ho detto nel sud, che era ancora nella situazione. Quindi veramente l'effetto era pensare, viviamo in un sogno. Questo ha creato un grosso
futuro.
Problema. Sì, nel futuro, ma questo ha creato un grosso problema di rapporto con l'altra parte della città, che si chiama San Donato.
Infatti,
perché Metanopoli non è una città, cioè non è un comune, è un quartiere.
E infatti, quello è l'ultima domanda che volevo farti, perché poi ci spiega, sì. Perché poi possiamo passare anche a una parte appunto più legata ai progetti Eni, eccetera. Perché poi, cioè, è quella città. Quell'idea, diciamo prima che è città, quell'idea di coagulo attorno alla produzione, eccetera, partita la Mattei, eccetera. E poi negli anni è cambiata la parte, come dire, di ideale produttivo. Resta però l'insediamento e resta appunto il rapporto con San Donato. Come si è, cioè, cosa ha lasciato quel progetto Metanopoli?
Allora, secondo me,
qui è stato sostituito da altro.
Beh, allora, diciamo che nella prima fascia
è un luogo orfano San Donato.
Sicuramente è un luogo orfano, è un luogo che fa fatica a ricordare, avere la memoria di da cosa nasce e come nasce. Per questo il lavoro anche di comunicare, no? La storia di questo luogo con tutti i bene e pro e contro, perché come tutte le storie si porta dietro le cose buone e le cose negative, no? Evidentemente, ma serve per formare una storia di una persona. Il problema è che all'inizio questa chiusura di questo involucro, no? Di questa sacralità, se volete, di questo luogo, è diventato, era veramente spocchioso, se volete, anche fastidioso per certi versi, il tentativo anche di recintarsi. Ci sono i cancelli ancora sulla via De Gasperi, questi cancelli che sono rimasti come segno di una memoria, di un fatto, perché piaccia o non piaccia, è un fatto.
Certo.
Poi dopo sbagliato, però era un fatto, no? Quindi questi tentativi di circondarsi, perché io che abitavo nella zona di Metanopoli non potevo come connettermi o comunque collegarmi con la cultura, con la socialità della città. Poi invece piano piano, grazie a Dio, cambia questo, perché la bellezza delle case, il modo di curare i servizi ha condizionato anche, come si chiama, la gente che amministrava la città qua, i sindaci, i vari sindaci dell'epoca, no? E quindi piano piano la città ha cercato di cambiare, di mettersi in gioco, di cercare di rincorrere, no? questa capacità che aveva Eni. Certo, Eni aveva i soldi, Eni aveva anche ingegneri molto preparati, e il comune non aveva questo tipo di tipologia, però diciamo che spesso volentieri San Donato molte volte è riuscita a assorbire la qualità, no? In alcuni casi c'è riuscita, in altri casi un po' meno. Ecco, questa la si vede dal contesto che ci circonda, evidentemente. Di qui abbiamo un'edilizia abbastanza anonima in alcuni casi, e dall'altra parte c'è un'edilizia, anche se appunto con tutte le differenziazioni, operai, impiegati, dirigenti, ma di grande qualità.
Però dimmi in 30 secondi, poi ci pigliamo uno stacco, ma oggi definiresti questa relazione, insomma questo conglomerato, San Donato, Metanopoli, eccetera, come un luogo che aveva l'anima che se n'è andata via e quindi adesso non ce l'ha più?
No, non è un'anima che se n'è andata via, è un'anima che si è dimenticata. Perché il problema di San Donato oggi è che, diciamo dal 2000, ma per fare una data X, e continuano ad esserci 32.000 abitanti. 32.000 non vuol dire che non si nasce o non si muore, come direbbe Don Camillo, con Peppo in un pezzo famoso delle sue...
Ma si sta fermi.
Esatto. No, ma in verità c'è un grandissimo sposto, cioè la gente giovane se ne va via perché non riesce a comprare casa, non riesce a abitare qua, e vorrebbe abitare perché i costi sono molto alti. E quindi arriva gente che non c'entra nulla con San Donato, non sa neanche cos'è Mattei, magari, non sa neanche dov'è il comune di San Donato. E quindi diventa anonimo. Allora il problema è che la storia, chi ha vissuto direttamente la storia, se avesse la capacità di comunicare, di inventarsi una comunicazione per continuare a dire che storia c'era dietro, che radici c'erano, probabilmente anche chi arriva adesso, dopo 70 anni, ha come un rispetto.
Guarda, ti conforterà Andrea Anselmi che arrivano messaggi anche via SMS che ti ringraziano, perché è bello sentire con così tanta passione raccontare la storia, ci dice un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma. Noi adesso andiamo in pubblicità.
Sì, ci fermiamo un attimo, resta con noi Andrea Anselmi, che poi continuiamo anche su quell'altro fronte, la parola Eni e che cosa può significare adesso. Ci fermiamo un minuto e continuiamo. Falla con noi da San Donato Milanese. Allora, Luca, sì, devo dire che è arrivata un'altra mail, anche questo poi si va sul colore del passato, ma per me bimba di Metanopoli, per me bimba Metanopoli è stato il bellissimo posto dove ho imparato a nuotare, e il villaggio fatto a Borca di Cadore, un posto bellissimo che non ho mai scordato. E questa è Emma, e ci sta dentro in quel ricordo di vivere in una... come in una bolla di futuro che allora c'era, che ci stava raccontando Andrea Anselmi. Oh, giusto per dire che siamo a San Donato Milanese, libreria Kitax,
via della Libertà 10.
Oh, ragazzoli, veniteci a trovare. Tra l'altro adesso si è fuori dalla vetrina della libreria Kitax, si è aggiunto tavolino con la Cloda Bergonzi, Amilcar e Vagi, che sono lì, che hanno tutti i biglietti della sottoscrizione premium, Arianna Masera, che hanno tutti i biglietti della sottoscrizione di Radio Popolare, e quindi guardate che noi vi aspettiamo, perché è uno dei modi per finanziare la radio. Poi potete fare quello che volete, volete fare un abbonamento, lo fate, volete fare la tessera, la
lo fate.
Volete dire a Luca Parena che gli hanno dato la multa perché ha messo la macchina in divieto di sosta,
lo fate, tanto la multa c'è.
Massimo Bacchetta e Luca Perena, andiamo avanti fino alle 11:30, poi il palinsesto prosegue per tutto il giorno fino alle 19 qui dalla libreria Kitax a San Donato Milanese. Ci pigliamo anche lo spazio per un brano e poi continuiamo attorno a quella vicenda Metanopoli, progetto e
veniamo un po' più al presente.
Esatto, perché poi restano le case, ma... Cioè, infatti non a caso, è David Gilmour che dice Today, cioè, o no? What a day it's been, a day of shooter breezing. What a day it's been, this time of year. Oh yes, yes. Just a day when the way c'entra niente, Luca, ma tu ti concentri mai sul senso profondo delle pubblicità?
Ogni tanto, ma più spesso non riesco a coglierlo.
No, cioè, se passi davanti a un posto dove ti dicono 2 ore d'allenamento in 20 minuti, cioè capisco che ti affascinano, però dici, ma
però qualche dubbio
ma
ti
se
viene.
Ne faccio 20 perché sono due, se no sarebbero due, cioè c'è qualcosa che non va nel modo in cui ci comunichiamo le cose oggi sulle nostre possibilità della vita. Ma eravamo a Metanopoli ed eravamo attorno a quello che, non so come dirlo, è quello che è rimasto di un progetto come della serie, quando il grande progetto poi scivola, però va sempre gestito qualcosa, non lo so, adesso me lo faccio, ce lo facciamo spiegare molto molto meglio da Mario Mauro Bellucci. Benvenuto innanzitutto.
Ma innanzitutto ciao a tutti, buongiorno.
Filtem CGL.
Sì, gli acronimi a noi piacciono complicati.
Beh, questo Filtem è uno dei
più complicati,
è uno dei migliori,
assolutamente,
cioè,
sì. Difficilmente potremo superarci su
sì
questo.
Ci vuole anche una buona capacità di pronuncia, cioè Filtem. Okay.
La lingua che significa bene sui denti. Federazione Italiana Lavoratori Chimica Energia Tessile Manifattura, ce l'abbiamo tutte.
E c'aveva la mano come la manina, non si vede
perché
per
perché le dimentichi
dice,
una
e poi quindi aggiunge, cioè, sì sì, so. Ok,
fino alla prossima unificazione sono queste, poi vedremo.
Ok, cosa rimane di quel sogno sul fronte del lavoro, anche cioè del lavoro nel senso prima l'architetto diceva qui era un luogo di sì, di un'idea di insediamento attorno a un'idea di produzione, insomma, dove c'era l'insieme e c'era il futuro che si guardava, che allora in effetti si guardava.
Allora, la cosa affascinante del racconto, oltre alla passione, era l'idea appunto di luogo di aggregazione, di socialità, di ideale, cosa che oggi rimane, se vogliamo, su quello che diventa appunto il progetto, l'architettura, il luogo che probabilmente come luogo invece vissuto quotidianamente un po' meno. Un po' meno perché sicuramente dal 2020, dalla pandemia, quello che è stato quell'esperienza drammatica, da un lato, ma anche di trasformazione di un modello organizzativo, di un modello di società, di un modello di lavorare che ha trasformato profondamente questo luogo. Non solo questo, ma qui gli impatti sono stati sicuramente superiore rispetto ad altri luoghi per quella particolarità di progetto di cui prima abbiamo ascoltato la costruzione dei luoghi.
Cioè, spiegacelo in pratica, cosa significa?
Ora, appena scoppiata la pandemia, telefonate serali, era il 23-24 febbraio del 2020, si chiude tutto. Qui stiamo parlando oggi di circa 6-7 mila lavoratori a ruolo su questo comune, dal giorno dopo tutti a casa, tutti confinati, tutti quindi nel dover imparare cosa voleva dire remotizzare il lavoro. Perché prima di quella data, il famoso smart working, c'erano delle sperimentazioni, c'erano accordi, ma era fondamentalmente quella giornata,
certo,
ogni tanto, su figure particolari, le mamme, figure magari con fragilità. Quindi era un esperimento molto limitato da implementare, tutto quello che si voleva, però era ancora, diciamo così, agli albori. Da lì in avanti invece tutti si è dovuti scoprire che cosa voleva dire il lavorare in un luogo diverso, da soli, e quindi senza più quella socialità, quell'aggregazione che qui dentro il lavoro ha sempre rappresentato. Da lì in avanti poi il tempo, per fortuna, ha superato quel momento, ma la necessità di contrattazione, di adeguare quel tipo di esperienza anche ai bisogni nuovi che venivano avanti, ci ha portato oggi ad avere degli accordi su questo ambito di nuova modalità di lavoro tra i più avanzati. Oggi qui la media va dai 12, 8 giorni, mese, a seconda di quale perimetro societario prendiamo, con tutta però una serie di attenzioni e di particolarità rispetto alle chiusure delle scuole, momenti di fragilità, di malattia, momenti particolari dove la possibilità di lavorare in un luogo diverso è, tra virgolette, ininterrotta. Non c'è un limite.
Cioè, però detta così, adesso lo chiedo anche all'architetto, sembra continuare a restare un posto che in effetti ha nella sincronia un enorme effetto. Cioè, stai parlando di un accordo che è stato fatto di lavoro che ha una ripercussione estesa sul modo di vivere di un intero mega quartiere, mega, non so come chiamarlo, semicittà, cioè, perché in effetti quasi tutti ne fanno parte, insomma, o tanti ne fanno parte di
quello. Assolutamente sì. Poi qui abbiamo sempre avuto le due grandi famiglie, il pendolarismo, soprattutto la parte Emilia, Piacenza, il Bassolonigiano e quelli che invece qui vivevano. Questi accordi, che sono la parte positiva di come si è saputo gestire e tramutare in opportunità quell'esperienza, però ci consegnano quelle che sono oggi questi palazzi. Il girare oggi su San Donato, perché poi non c'è solo Eni, c'erano Saipem con tutte le sue realtà, due palazzi che oggi sono completamente vuoti. Snam di prospettiva ha già comunicato che uscirà, sta costruendo la nuova sede verso Fondazione Prada. La stessa Eni si era immaginata, perché si parlava di sviluppo, di implementazione, un nuovo palazzo uffici enorme, lo chiamano Campus San Donato Milanese, dove fondamentalmente quello diventava un luogo dove portare dentro progetti nuovi, attività nuove, tutto quello che sarebbe stato un nuovo livello occupazionale. Da lì in avanti, con questa remotizzazione, di cui non torneremo indietro, ma dovremo imparare sempre più a gestirla, ad accompagnarla, anche su cosa vuol dire lavorare oggi. In questa modalità rischia di diventare in parte l'unico presidio poi vissuto, diciamo abitato. Quindi la desolazione che un po' prima usciva sulla parte finale è quella che ci consegnano quei palazzi storici che rischiano di venire abbandonati, svuotati, per andare a riempire quello che diventerà quell'unico contenitore, con un problema enorme, se pensiamo all'aspetto sociale, perché nel momento in cui un luogo viene isolato, viene abbandonato, per il bisogno che c'è di casa, di occupazione, di trovare delle soluzioni a un problema abitativo, quei luoghi lì, se non c'è un progetto di conversione, di rilancio, rischiamo che poi diventino un problema.
Ci sono stati anche trasferimenti proprio dove sono stati mandati i lavoratori che magari prima erano su San Donato e adesso...
Oggi la fortuna è che a Eni i palazzi non mancano, questo lo chiamiamo sesto, però saremmo arrivati a 17, 18 insediamenti come palazzi uffici. Quindi oggi fondamentalmente la popolazione sta un po' migrando, stanno imparando a fare i traslochi, perché periodicamente vengono spostati per creare nuove aree di lavoro, per ristrutturare gli spazi, dove puoi trovare quella stabilità, quindi non c'è nessuno che è uscito da San Donato verso altri spazi. Chi è uscito è perché si è spostata proprio la sua sede lavorativa in altro luogo. Quindi la necessità di oggi rispetto a questa azienda diventa trovare una sintesi, un equilibrio tra una nuova veste, modalità organizzativa, modalità di lavoro, ripercussioni stesse. Noi che facciamo sindacato da sempre, la centralità è il luogo di lavoro, la socialità, il parlare insieme, l'incontrarsi. Oggi tutto questo deve essere modificato, rinnovato, perché non trovi più il lavoratore quando vai dentro quel palazzo, gestire un'assemblea, gestire un incontro. Oramai, quando la convochi, il primo messaggio che ti arriva è: sì, però mandami il link, mandami il collegamento.
Ma infatti una delle cose anche affascinanti, magari vedendole per un certo, da un certo punto di vista, che è dell'ascito di quei grandi progetti che appunto vedevano nella produzione, che poi oltre alla produzione industriale produceva anche socialità o comunque agglomerava, insomma, che poi, cambiato il mondo della produzione, qualche anima la devi ritrovare in ogni caso. Cioè, San Donato, Metanopoli, cioè, riesci a vedere qualcosa che sia oltre quei marchi?
Allora, diciamo che, vabbè, io non ne entro troppo perché...
No, voglio dire, adesso prima si citava la Fiat e Torino, adesso... Luca Perena ha frequentazioni,
ma sì, non proprio, cioè, quotidiane, ma sì,
decenni nel vedere questa città che in alcuni casi disperatamente, in alcuni casi magari meno, eccetera, però scodava cercando un proprio futuro, quando si capiva che, insomma, la famiglia Agnelli aveva altre, ed è da mo', insomma, l'industria, eccetera, aveva altri orizzonti, no? Cioè, perché un futuro lo cerchi, soprattutto in una grande città. Qui?
Allora, qui sicuramente è stato un esperimento sociale su cui, insomma, fare un bel ragionamento, uno studio, anche su quello che ha comportato a livello di capacità poi di crescita, di sviluppo, di concezione di classe, di... Vabbè, però rischiamo di andare troppo fuori tema, per chi lavorava dentro un gruppo Eni. Sicuramente da, non dico dalla morte di Mattei, ma dagli ultimi anni quel progetto è stato profondamente modificato. Tutto quello che era l'equilibrio che Mattei aveva costruito, le scuole, il campus, il centro sportivo, cura, verde, abitazioni, man mano è stato un pochino smontato. Nel senso che poi quegli appartamenti oggi sono stati venduti tutti, non sono più, tra virgolette, la casa del dipendente. Centro sportivo fondamentalmente oggi è in appalto, a gestione, sotto altra forma. Il polo sociale, o quello che rappresentava nella sua capacità di garantire quell'equilibrio, quella città nella città, non ha più quell'anima che aveva allora. Quindi oggi il progetto Eni non era, non è più quello originale, ma deve essere rivisto alla luce di una nuova modernità. E quindi c'era sicuramente il luogo del vivere, del lavoro, del ritrovarsi, ma non c'era più tutto quell'insieme che era stato costruito allora.
Ma quanta gente ruota attorno attualmente?
Guarda, oggi siamo appunto intorno ai 7.000 lavoratori.
Beh, che sono 7.000, che entrano, 7.000 su 30.000 abitanti, insomma.
Che entrano o che gravitano con tutto quello che poi l'indotto poi genera. La necessità oggi per questa azienda diventa quindi consegnarci qual è la sua nuova veste, quale diventa il suo ruolo, un ruolo sociale su questo territorio, per quello che è sempre rappresentato, e per quello che San Donato, Metanopoli, dovrà continuare a rappresentare, ruolo industriale di sviluppo di un'azienda che deve traghettare attraverso queste intelligenze, queste capacità, anche i processi della transizione, e quindi su quali mercati chi lavora qui si dovrà reinventare, e da questo punto di vista un ruolo sociale più ampio, perché quando noi parliamo di remotizzazione sicuramente facciamo contenti i lavoratori diretti, perché quell'equilibrio oggi fa parte di una modalità di vita propria ed è lì, non si può tornare indietro, però abbiamo tutto un problema su quello che diventano gli indotti, chi lavora nelle mense, chi fa le pulizie,
certo.
Ma anche lo stesso sistema di mobilità, le navette aziendali, piuttosto che i pullman che arrivano da giù, tutto questo oggi deve essere rivisto, ridiscusso, a fronte del fatto che il 40% medio oggi viene qui, ma quel 60% sta da un'altra parte. Questa cosa ci deve obbligare, rispetto a questa azienda, a capire qual è il progetto di lavoro, di modello e ancora una volta di futuro. Solo una piccola digressione su questo, perché poi se parliamo di futuro, parliamo anche di che cos'è oggi Eni. Oggi Eni è ancora una società completamente integrata. C'era il metano ai tempi, c'era l'estrazione, c'era la chimica. Oggi il rischio, non solo per Eni, però siamo qui, è che quando si parla di transizione, in molti casi si faccia presto a dire che per fare transizione si esce da determinata attività, penso alla chimica, al mondo del cracking, si pensa a trasformarle chiudendo e riaprendo. Oggi noi su Versalis, la storica azienda in agricoltura, in Ichem, tutto quello che veniva dai tempi della notte, che furono, ci sta consegnando un piano di conversione che se uno lo legge semplicemente sulla carta, quando si parla di rifiuti, quando si parla di chimica verde, quando si parla di produzione di batterie per mobilità elettrica, accumulatori, è bello, è affascinante. Il problema diventa in quanto tempo questa azienda immagina quella trasformazione e qual è la capacità di creare mercato, industria, occupazione, senza che oggi ci sia un ragionamento profondo e concreto su queste nuove mercati, queste nuove aree su cui concentrarsi.
Ma non tenerci in sospetto, in quanto tempo lo immagina, appunto?
Diciamo che da qui a aprile, a fine anno, due impianti, non di Milano, quello di Brindisi, quello di Priolo, verranno chiusi per essere convertiti. Questo ovviamente avrà un impatto, se penso anche al nord, Mantova, Marghera, che vivono del prodotto che lì viene lavorato e poi portato qui, e c'è tutto un mondo di lavoratori diretti che dovrà essere convertito su impianti che devono essere costruiti, che dovranno trovare mercato, dovranno trovare una loro
quindi si parla di chiusure entro l'anno
e trasformazioni su nuove produzioni. Oggi l'equilibrio deve essere, per fare transizione dobbiamo modificare queste produzioni, rendere più sostenibili e compatibili, ma non possiamo farlo senza avere quella certezza occupazionale.
Con un costo per lavoratori e lavoratrici, sì, che può essere la perdita del posto di lavoro.
Capito che se racconti un posto parli di un passato che si progettava sul futuro, e se parli del presente parli di un presente che si progetta sull'incertezza. Così, giusto per brevi cenni sulla storia d'Italia.
Non so se ne usciamo
recente
da questa dinamica.
Questo è quanto si vede da qui, da San Donato. Grazie mille Andrea Anselmi e anche Mauro Bellucci. Grazie di essere stati con noi in questo giro di mattinata da San Donato Milanese. Ci stacchiamo un attimo, adesso diamo la linea come sempre. Note dell'autore, poi il giornale radio delle 10:30, poi riprendiamo la linea e continuiamo fino alle 11:30.
Dalla libreria Kitax di San Donato.
Quindi tu c'hai un bel 10 minuti, un quarto d'ora per andare a vedere se la multa c'è stata o non c'è stata.
Adesso
io
vado.
Per attivare e andare a vedere se il mio disco orario è caduto mentre lo spostavo o è rimasto incollato lì. Voi invece che ci ascoltate avete tutto il tempo di venire alla Kitax a salutarci, a prendere i biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Popolare, l'abbonamento, la tessera, quello che volete. Ma noi comunque siamo qua fino alle 19. Falla con noi il tour di Radio Popolare oggi a San Donato Milanese. Linea a Note dell'autore.